Quando guardiamo la vita e la morte da una più ampia prospettiva, allora il morire è come cambiare un abito. Quando questo corpo diventa vecchio e inutile, noi moriamo e ci rivestiamo di un nuovo corpo che è fresco, sano e pieno di energia. Dopotutto non è così male.
Per seguire quello che dice il sacerdote di Patrizia del Dalai Lama, ovviamente bisogna avere molta fede nelle parole dell'illuminato. Il problema è che noi siamo pellegrini in questo mondo e siamo persone che vivono una fragile e breve vita. Questa vita è costellata di infiniti, infiniti problemi, infinite soluzioni di problemi, infinite sofferenze e infinite gioie. Il problema è che noi siamo condizionati in questo ciclo dell'esistenza, che è appunto un'esistenza condizionata, dal debito karmico. Di conseguenza nasciamo, moriamo e viviamo in questo mondo, fino alla resa finale, appunto, che è la morte, in un ambiente, in un mondo fortemente condizionato dalla situazione karmica che viviamo. Per cui, naturalmente, anziché vivere una vita come potremo vivere, naturalmente viviamo una vita che in maniera condizionata ci porta nel ciclo delle esistenze e che ci fa sempre vedere quello che del mondo condizionato riescono a vedere i nostri sensi. Ora, si dice in termini banali, vedere per credere. Ecco, non basta assolutamente, non basta assolutamente, perché noi viviamo in un mondo completamente illusorio in cui prevale l'apparenza. Ora, noi abbiamo dei sensi che sono i percettori primari attraverso cui noi cogliamo quella che crediamo essere la vera realtà. Questi sensi sono naturalmente quello che voi conoscete. Sono i cinque sensi classici, naturalmente, la vista, l'udito, il tatto, il gusto, eccetera. E naturalmente un sesto senso, che è l'intuizione. Questi sensi in sé sono percettori abbastanza attendibili, se non fosse che per raggiungere quello che l'interpreta, la parte corticale che interpreta tutto questo mondo, devono passare attraverso un mondo di miserie, un mondo di angosce, un mondo che si è stratificato nel corso delle ere biologiche e geologiche, per cui naturalmente subisce delle modificazioni grandissime in rapporto a quello che noi pensiamo, a quello che noi sentiamo, a quello che noi in quel momento abbiamo come pensiero transitorio nella mente, emozioni, sensazioni, percezioni e quant'altro. Ed è per quello che questo mondo che viene colto dai nostri sensi, ovviamente non è quello che poi è, ma quello che il nostro cervello, che è una parte molto ingannevole di noi, interpreta per quello che crede, per quello che crede. E questo lo fa in base al background che le è stato fornito da coloro che l'hanno informatizzato, che il più delle volte sono i nostri genitori, le nostre figure parentali, i nostri nonni, naturalmente, gli zii, un fratello maggiore, una sorella maggiore, o quello che voi volete. Fatto sta che in questo modo noi abbiamo continue illusioni che ci fanno credere veramente che questo sia il nostro punto di partenza e il nostro punto d'arrivo. Noi non siamo affatto qui abbiamo cominciato la vita in questo mondo, ma per tutto quello che noi sentiamo, percepiamo, elaboriamo nella nostra mente, è chiaro che è difficile che siamo di questo mondo, di questo mondo. E poi tutto avviene, certo, in questo mondo, dal momento, ripeto, della nostra nascita e della nostra morte, e tutto viene condizionato da quattro forze terribili, che sono anche la nostra risorsa più importante, cioè la luce, lo spazio, il tempo, la gravità, che fanno sì che questo mondo illusorio permanga. Ora, quello che noi continuamente vediamo non è assolutamente quello che è. L'esempio più classico che io posso fare è guardando davanti a noi, al momento che il sole sorge, il sole non è veramente là, è un'illusione, non è più credibile del fenomeno della Fata Morgana, quella specie di ombre che noi vediamo in un giorno d'estate che si muovono sopra l'asfalto, perché quel sole non è affatto lì, perché l'atmosfera terrestre agisce come se fosse un vetro, come se fosse una lente, e di conseguenza ci fa vedere quel sole quando ancora non è sorto per nulla, perciò noi pensiamo qualche cosa che non c'è, e questa è la nostra esperienza continua, perché dopo vediamo l'orizzonte e non c'è nessun orizzonte, noi vediamo il sole sorgere, il sole non sorge per nulla, noi crediamo di essere fermi in questo, sopra questo pianeta, e corriamo a una velocità folle intorno a un asse in questo pianeta, ma peggio che mai a una velocità ancora più folle intorno al Sole, e insieme al Sole a una velocità ancora più folle intorno alla galassia, e con la galassia a una velocità ancora più folle intorno al centro dell'universo. Ma esiste poi questo centro? Non esiste manco il centro dell'universo, non c'è centro. Per coloro che vivono in questo mondo, voglio dire, guardando il cielo stellato, sembriamo di essere sempre al centro. Nessuno è al centro, ma sembra di essere al centro. Si poteva dare torto ai nostri antenati quando vedevano quelle stelle lassù e credevano essere al centro del nostro universo. E loro credevano così, ma non c'è un centro. Noi ci troviamo in una posizione abbastanza periferica nella nostra galassia, e tutto quel cielo che vediamo è un'altra illusione. Moltissime di quelle stelle non esistono più e sono esplose, oppure esploderanno anche magari nel corso della nostra breve vita. C'è Betelgeuse, per dire, che è 500 anni luce, da cui luce ci arriva dal tempo che Colombo scopriva le Americhe, che per dire può essere esplosa, può essere già esplosa, solo che quell'esplosione ci arriverà quando sia. Sappiamo che è instabile, ma non sappiamo quando quella luce esplodendo, che sarà più grande, più forte dell'intera luce che il Sole produce nell'arco della sua vita, arriverà a noi. Ora, quando noi facciamo questo discorso, uno dice, vabbè, tu hai ragione, voglio dire, perché questi sono fatti incontestabili, però nessuno vuole applicare questa visione così chiara e così limpida a quelli che sono i nostri problemi emozionali, a quelli che sono i problemi della nostra vita, ai rapporti interpersonali, ai rapporti del disagio continuo che abbiamo verso noi stessi e verso gli altri, a quelle che sono le terribili tre sorelle che ci tengono in pugno, e sono la rabbia, il senso di colpa, la vergogna, tutte le paure, tutti gli odi che proviamo. Tutto questo è frutto di quello che crediamo per vero, per evidente, ma non è né vero né evidente. Il nostro cervello, ripeto ancora, sino alla nausea, non crede vero ciò che è vero, ma crede vero ciò che lui crede vero, che non è altro che un'elaborazione, tra l'altro molto, molto settoriale e anche molto particolare, di quello che gli è stato insegnato. Addirittura è capace, tanto ingannevole, di creare un lato di un triangolo quando quando questo triangolo manca, o creare una parte di quella realtà quando quella realtà non c'è. È capace di farci credere tantissime cose che non esistono nella maniera assoluta, però alle quali noi crediamo e che naturalmente costituiscono il frutto delle nostre più grandi paure. Perché questo è il problema. Quando noi vediamo la realtà che ci circonda, la realtà convenzionale, quella che è la verità apparente, quello che appare e non è, per poi arrivare alla verità ultima, la realtà ultima di tutti i fenomeni, ecco, quella realtà apparente è interpretata non attraverso la razionalità, ma attraverso quelle che sono le nostre paure. Un esempio fra tutti per dire la cometa. Le comete sono un tipo particolare, non sono affatto stelle. Noi ci piace tanto dire stella, cometa non è assolutamente una stella, non ha nemmeno l'anticamera del cervello di stella. È un piccolo, un sasso di piccoli o grandi dimensioni, pieno di ghiaccio, un residuo della formazione del sistema solare, che si trova in due posti che sono uno al confine estremo del nostro sistema solare, che si chiama la nube di Oort, che sta circa un anno e mezzo luce, quasi due anni luce dal centro del nostro sistema, oppure diciamo oltre la fascia di Nettuno, quello che si chiama la fascia di Kuiper. Ecco, queste comete che vengono scagliate all'interno del nostro sistema, la stella di passaggio, perché noi con il tempo navighiamo nell'universo, no? Perciò incrociamo altre stelle, e queste stelle possono perturbare questa asteroide, questo sistema cometario, che arrivando nel sistema solare da questa forma così meravigliosa, luminosa, che noi appunto interpretiamo come una stella cometa, erroneamente naturalmente, e come qualche cosa di meraviglioso, di brillante, eccetera. Quella stella non è affatto assolutamente brillante, non è una stella, è un pezzo di ghiaccio sporco, addirittura non riflette manco la luce, è più nera del carbone, è soltanto il sole che riscaldandola fa evaporare, quel fenomeno crea quella famosa chioma e quella scia che costituisce questo. E quella cometa non è per nulla né buona né cattiva. Delle volte fa la sua strada, non viene tirata da nessuna orbita e prosegue il suo cammino e ritorna da dove è venuta, per poi ritornare dopo milioni di anni ancora da noi. Altre volte finisce sopra un pianeta distruggendolo o mettendo a fine la propria vita. Ebbene, queste comete, che sono appunto dei pezzi, dei sassi, delle cose senza nessun valore, nessun senso, sono state interpretate invece come segno dell'arrivo di un dio, come segno dell'arrivo di una tempesta, della morte di un re, della vittoria in una battaglia, l'arrivo della morte nera, la vita della morte nera, della peste, no? Tutte cose che non hanno nessun senso, ma nascono semplicemente dalle nostre paure. È un'interpretazione del mondo convenzionale che nasce dalle nostre paure. Allora è chiaro che vivendo noi in questo mondo che è convenzionale, siamo legati nella nostra breve vita a quello che noi pensiamo, a quello che noi crediamo, a quello che noi sentiamo, a quello che noi vediamo, a quello che noi abbiamo come idee cristallizzate o parassiti o ripetitive. Ed è quello che costituisce il dolore della nostra vita, perché quello che non riusciamo a sopportare veramente è l'interpretazione delle cose, perché in sé quelle cose non hanno nessun significato. non hanno nessun significato, sono puramente interpretate dalla nostra mente. Quella realtà, voglio dire, convenzionale, è senza significato. Noi diamo un significato, perciò noi soffriamo non per la realtà, ma per l'idea che abbiamo di quella realtà. Per milioni di anni siamo morti senza avere nessuna consapevolezza della morte. Siamo vissuti senza avere consapevolezza di cosa facevamo. Abbiamo mangiato, bevuto, respirato l'aria di questo pianeta. Solo di recente è emerso questo livello elevato di consapevolezza e di coscienza che ha permesso di vedere, grazie appunto all'insegnamento del nostro maestro, che le cose non sono così come sembrano, e che attenersi alla stupida interpretazione della realtà convenzionale, come facciamo di solito, può portare solo dolore e sofferenza. Ripeto, il mantra fondamentale è che non è la realtà che ci fa soffrire, ma l'idea che abbiamo della realtà. Naturalmente, tutto questo non è facile, voglio dire, da capire, e non è facile naturalmente poi da praticare. Ma, per esempio, se io avessi un telescopio e guardo lo spazio che c'è intorno a me, diciamo l'universo, diciamo così, quello è anche un calendario del tempo, dello spazio e del tempo, per cui più vado oltre nella mia visione e più vado lontano nello spazio, ma posso arrivare all'inizio del tempo. Per cui non è che esiste qualche cosa come noi lo crediamo. Quando noi vediamo molte volte, osservando la galassia, per dire, con un telescopio, noi vediamo 3, 4, 5, magari non ci sono affatto. Sono ripetizioni legate al fatto che la luce, passando, fa un effetto come attraverso delle lenti, e viene ripetuta, un fenomeno che si chiama lensing. Però, voglio dire, noi crediamo che ce ne siano 5 davvero, non ce ne sono affatto 5. Ce n'è una sola e chissà dov'è. Cioè, in definitiva, quello che dobbiamo guardare sono dei fatti miserandi. Cioè, che noi nasciamo in questo mondo, siamo opera di un rapporto carnale dei nostri genitori, siamo trovatevi in qualche modo in questo mondo, perché nessuno ci ha dato un biglietto da visita, nessuno ci ha detto nulla. Cioè, abbiamo dovuto capire da dove venivamo, dove andiamo, perché cosa viviamo, e naturalmente abbiamo cercato di dare un senso, e questo è una cosa molto importante. Però purtroppo chi ha voluto dare un senso ha sempre cercato un senso nella realtà convenzionale. Ecco perché non ha trovato mai nulla, ecco perché ha sempre continuato a soffrire, perché quella realtà convenzionale non ha un senso, perché l'illusione non ha un senso. Non è possibile dare un senso all'illusione. Come si fa a dare un senso all'illusione? Se io ho degli occhi che non funzionano e ho una diplopia, vale a dire vedo le immagini doppie, come posso dare un senso alle immagini doppie se quell'immagine non è doppia affatto? Sono io che la vedo doppia. Per cui noi cerchiamo di dare un senso, dalla nascita, la morte, il dolore, la sofferenza, è tutto l'altro bla 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 che segue, perché la ragazza mi deve lasciare, quando io l'amo tanto, perché mio figlio si deve drogare, perché quell'altro si è suicidato, perché quell'altro ha stuprato quella bambina, eccetera. Perché tutte queste cose sono espressioni orribili, naturalmente, ci mancherebbe, ma di un mondo convenzionale. Noi dobbiamo liberarci completamente di questa interpretazione del mondo convenzionale, sapere che questo non è altro che un livello di realtà che è quella che appare ai nostri occhi, ma non è la vera realtà. È come se io, guardando l'universo, lo interpretassi con il sistema della fisica newtoniana, della fisica classica, e credessi veramente che esistono delle orbite di un certo tipo, che esistono delle attrazioni gravitazionali dovute a una certa forza o altro. Tutto quello è solo l'aspetto epifenomenologico, tutto quello che sembra essere, ma non è. La vera realtà, un livello più elevato in realtà, è la realtà quantica, quella legata da tutti gli atomi, da tutte le particelle di cui quelle cose sono formate, di cui quegli oggetti, quella materia, quell'energia è formata. Ma oltre a quello esiste un livello ancora più elevato, che è il livello di quello che si chiama realtà virtuale, cioè di coppie di particelle chiamate appunto Dharma, o in tibetano Chö, che si uniscono e disuniscono in continuazione per formare quella realtà apparente che sembra la vera realtà, ma non è altro che un epifenomeno di quella realtà che invece è solo il vuoto, qualche cosa da cui può nascere tutto e in cui tutto finisce, ma che non è quella realtà di questo mondo. Capire questo significa aver fatto un percorso enorme verso quello che si chiama in tibetano lo Sherab, cioè la conoscenza superiore, ma attraverso quello che è l'uso semplice dei sistemi analitici che noi abbiamo, questa Rigpa appunto, però utilizzando una forza ben diversa che la semplice razionalità, ma quella che si chiama intelligenza emotiva. Cioè qualche cosa che permette di intuire, cioè entrare dentro quella realtà apparente, distruggerla perché non esiste nella sua apparenza e salire di livello verso una realtà ultima, che tanto bene si esprime con un concetto in sé molto difficile, ma in sé non così difficile, che è appunto il concetto dei tre colpi di Buddha, qualche cosa che è la base del Manakaya, quello che può essere visto da tutti e le persone che considerano questa realtà convenzionale però capiscono che questa non è veramente la realtà vera e vogliono avere un livello diverso di percezione, coloro che salgono verso il Sambhogakaya, in cui però solo pochi riescono a percepire, grazie alla raffinatezza della loro mente, che viene raffinata attraverso le tecniche di meditazione e visualizzazione, a capire che siamo a un livello diverso di realtà, per poi salire alla fine in un livello ineffabile, che noi chiamiamo Nirvana, e che ci porta all'illuminazione, che il Dharmakaya, appunto questo mondo in cui non esiste più nessuna delle cose che esiste in questo mondo convenzionale e in cui si chiarisce la vera realtà dell'esistenza. Questo sarà nel futuro, quando potremo essere uniti alla luce di Osel, però non è un sogno, perché è qualche cosa che noi oggi, con i fenomeni pedagogici, con i fenomeni che sorgono nel momento del risveglio, che sorgono nei momenti che ci addormentiamo, nei momenti dell'orgasmo, nei momenti della meditazione profonda, possiamo cogliere, possiamo appunto intuire, come se vedendo una luce abbagliante che non riesco a incommensurabile, capisco dietro l'idea di una infinita realtà di luce. Certo, non posso capirla con la mia mente convenzionale di questo mondo, ma siccome la mia mente è parte di questo mondo, perché è sostenuta dalla mente cerebrale, ma è anche parte di un qualcosa che va oltre questo mondo, con questa chiara luce figlio, voglio dire, noi possiamo raggiungere livelli attraverso la meditazione e la visualizzazione nei quali possiamo intuire quello che è la chiara luce madre, a cui dobbiamo unirci cambiando appunto progressivamente i nostri abiti durante i vari cicli di vite che ci è dato in questo mondo, nella nostra fragile ma preziosa vita umana, perché è l'unica che ci consente appunto questo salto verso questo universo di luce. E a quel punto noi vedremo che la nascita, la vita e la morte sono un ciclo che un giorno finirà, ed è nato che un cambiarsi di abito, un avere in prestito degli atomi che non ci appartengono. Adesso sto respirando quest'aria, ma molte di queste molecole sono state respirate da grandi pensatori della storia o anche da grandi malfattori. E ripeto, come ho detto tante volte, gli atomi della mia mano sinistra possono pervenire da una supernova diversa da quella della mia mano destra. Dobbiamo sapere che abbiamo dei prestiti, siamo dei prestiti e siamo in sé nel mondo convenzionale dell'immondizia riciclata, ricicliamo in continuazione. Non ci piace questa cosa perché rimaniamo nel mondo convenzionale, però abbiamo quella immondizia che può, bruciando, produrre il fuoco. È un esempio molto banale, però quell'energia profonda attraverso cui raggiungiamo la luce. Ed è per quello che il nostro maestro ha voluto dare il senso del fiore del loto alla nostra dottrina, perché è un fiore che nasce nel fango. Quel fango è l'espressione appunto del mondo convenzionale, dove appunto la maggior parte delle cose sono miserie che noi stessi facciamo, cattiverie, menzogne, inganni. E però abbiamo dentro di noi un'altra natura che può essere liberata dai clesa, dagli omoni, da queste maculazioni, e liberarsi verso qualcosa che consente di capire, almeno ancora in questo ciclo, che abbiamo vissuto avendo come obiettivo il raggiungimento della luce di Osele, ma che non siamo così scontenti di quello che abbiamo fatto, perché in mezzo al dolore, alla sofferenza, all'abbandono, alla morte delle persone care, eccetera, il nostro obiettivo era il viaggio attraverso cui abbiamo potuto conoscere il Dharma, e sapere che viviamo in un sogno, in un'illusione, e che un giorno tutto finirà, ma non finirà perché moriamo, un giorno finirà perché saremo fuori da questa illusione. Il maestro, vivendo in questo mondo, uomo come noi, ha dato questa grande speranza, è che la fisica quantistica riconosce come qualche cosa che non è un'invenzione, è qualcosa che esiste in questo universo e va al di là. Perché noi viviamo in questo mondo fa parte dell'universo, ma esiste qualche cosa che fa parte del cosmo. Il cosmo è qualcosa di perfetto, da cui deriva la parola cosmesi, per dire che vuol dire colui che è perfetto, vero? È qualcosa che ti rende perfetto. Ecco, questo cosmo è qualcosa che è ben al di là di questo universo, che è tutt'altro che perfetto. Per noi in questo viviamo, e in questo raffiniamo la nostra mente, per cercare di raggiungere un livello diverso che ci assimili a quel cosmo da cui veniamo e in cui vogliamo andare. Dobbiamo prima di tutto, e concludo, prendere atto che la nostra realtà è assolutamente illusoria, che perciò tutte le cose non hanno un'unica interpretazione, che odio e amore sono due rami dello stesso albero, come lo sono l'oscurità e la luce. E comunque, credete a me che sono quasi cieco, quando si è al buio, meglio scendere un piccolo fiammifero che maledire la luce. È molto importante. Se non si entra in questa ottica, la nostra vita convenzionale diventa quello che è. una cosa senza senso a cui diamo un senso convenzionale che non ha in effetti nessun senso, perché, ripeto ancora, deve essere il dono più grande che possa aver fatto stasera, non si può dare un senso a qualcosa che non ha senso. Cioè si può dare un senso solo a qualcosa che ha senso. E certamente questo mondo convenzionale non ha un senso. È inutile dire: ma perché questo bambino è morto a 2 anni di leucemia, perché mio figlio si droga, perché mio padre si è suicidato quando io avevo 2 anni, perché io sono diventato cieco, perché la ragazza mi ha lasciato. Sono parole, ripeto, inutili, perché fanno parte di una interpretazione di qualche cosa che a livello di mondo convenzionale non può avere un'interpretazione. L'unica sua ragione d'essere sono le quattro leggi fondamentali della fisica, a cui tutto si deve adeguare, tutto si deve adattare, e che danno il senso della realtà convenzionale, però che se ne fischiano altamente di qualunque altra cosa. Se tutto fosse lì, tutto fosse legato a quell'aspetto puramente materiale, veramente non avrebbe senso vivere. Noi certamente siamo fatti di materia, ma c'è qualcosa che ognuno di noi può notare, può vedere, che va al di là di questa materia. È solo nella meditazione profonda, nella visualizzazione profonda, possiamo raggiungere un livello che è esperienziale, non è qualcosa di inventato, ma qualcosa che di cui abbiamo profondamente esperienza e che può cambiare profondamente la nostra vita, e dare appunto a questa un senso che, ripeto ancora, nella realtà convenzionale non ha. Se ci sono domande?
Penso che ci serva a tutti, anche perché sono un paio di persone nuove, ma serve a tutti, anche i più anziani. Se esemplificasse un po' il nostro problema della sofferenza nell'investimento che facciamo nei sentimenti, cioè mi muore un figlio di 2 anni e io ho investito emotivamente, e come posso non soffrire? Dov'è l'inganno? Ecco, forse questo ci serve ancora come ripetizione.
L'inganno è l'interpretazione di questo fenomeno, perché noi siamo legati semplicemente alle quattro realtà che sono create nello spazio-tempo nel nostro universo, legate appunto dalla luce che ha una velocità finita, dalla gravità, dalla forza elettrodebole. Cioè praticamente tutto questo viene per questo motivo. Quella tipo di realtà è inutile, non si può trasformare. Se quel bambino, voglio dire, è stato colpito da raggi cosmici che sono pieni, il pianeta è pieno, e improvvisamente il BRH47, mettiamo, no? Un gene che produce i globuli rossi, viene alterato e si ha la produzione di eritroblasti, di una leucemia eritroblastica, e questo è un fatto legato a questo mondo che esiste così. L'unico modo per uscire da questo è l'attaccamento, l'ignoranza della vera natura per cui questo accade. Se vuoi restare naturalmente con l'ignoranza del fenomeno e con l'attaccamento ansioso verso questo, non si può fare nulla. Tanto comunque l'unica soluzione è solo soffrire. Quello non dipende da nessuno. Dipende dal fatto che esistono queste quattro forze, e quelle se ne infischiano la grande di noi. Quello è il mondo convenzionale. O lo accetti o non lo accetti. Io posso dire: ma perché il violino lo devo suonare muovendo questo archetto e poi muovendo anche le corde? No, se hai un altro metodo di suonare, fischiando, benissimo, fallo. Cioè, perché devo stare attaccato a questo pianeta? Vorrei volare.
perché devo fare la pipì come la faccio e non sollevando il braccio? Non so, è una follia. Le cose sono così. Sono così. Domandarsi perché sono così è inutile. È inutile. È inutile. Serve solo a soffrire. Bisogna modificare la nostra mente in confronto di quella realtà convenzionale per superare quella realtà convenzionale e arrivare alla vera realtà. Se quando vuoi restare in quella realtà convenzionale, non c'è nulla da fare, non c'è nulla da fare. Ti do centinaia di migliaia di motivi per bisticciare con tua moglie, per separarti da tua moglie, per uccidere tua moglie, per uccidere l'amante di tua moglie, per uccidere il cuoco che vi ha preparato da mangiare. Dico una serie di banalità, ma per spiegare che tutto questo non ha, ripeto, nessun senso. Il senso delle cose non è in questo mondo convenzionale. È come non so, prendere il... Mi ricordo che quando ero piccolo, mia madre era profondamente cristiana e cercava di educarci alla religione cristiana. E faceva l'esempio di Sant'Agostino per spiegare com'era la possibilità di capire l'oceano, no? Cioè che l'oceano era talmente grande che il bambino che era sulla spiaggia prendeva il secchiello e voleva togliere l'acqua dell'oceano per vedere quanto era grande l'oceano, naturalmente che cosa faceva? Falliva miseramente. Ma immaginati che questo teoricamente lo potrebbe fare, visto che l'oceano ha una quantità di acqua finita. Immaginati che cosa significa interpretare una realtà convenzionale come la nostra, che è come l'idea di Lerno, si manifesta in tanti modi diversi e rinasce in tante forme assolutamente diverse. Non esiste la possibilità di dare un'interpretazione di qualche cosa che è ininterpretabile. Io vorrei essere stasera a parlare con mio nonno, mi farebbe un enorme piacere, sarei molto contento.
Ma
non dovevo nascere in questo mondo. Non credo che esista nessun mondo che abbia una vita eterna. Che la vita eterna, cioè che taglierebbe completamente la base, il principio fondamentale della nostra dottrina, ed è accettato da tutta la fisica più quello dell'eternalismo e del nihilismo. Cioè non c'è nulla di eterno, non c'è nulla che sia niente completamente. E naturalmente tutto bisogna accettare che ci sia la vita, la morte. Capito? Mi ricordo un brano del grande filosofo cinese Chuang-tse, il famoso suo libro Acque d'autunno, un libro meraviglioso, dove arriva quando Confucio morì, quando l'allievo di Lao-tzu, adesso non mi ricordo adesso il nome, e morì, e lui andò per rendere omaggio, abbassò la testa 3 volte e tornò indietro. E lui si avvicinarono ai discepoli del maestro e dissero, dice, ma come ti permetti? Dice, con tre inchini credi di cavartela davanti a un maestro così sommo, il migliore che l'umanità abbia mai avuto. Dice, lui dice, non so come fosse, solo che ho visto quando sono venuto tanta gente piangere, e tutti che si strappavano le vesti pensando alla perdita del maestro. Dice, così si è in contrasto con la nostra vera natura e si va contro le leggi del Tao. La verità deve essere cercata ed è dolorosa. Il fuoco brucia e la foresta brucia. Chiaramente, voglio dire, lui aveva capito che quello era solo un'apparenza, una cosa che doveva nascere, doveva morire. Noi nasciamo, in fin dei conti, siamo anche immortali in certa misura. Io non ho mai avuto figli, ma se avessi avuto una figlia, l'avrei voluta chiamare Eleduan. poi gli altri, chi è? Eppure è una persona importante in questo mondo, non ci tenerete mai. È la prima persona, una donna, che ha messo la sua firma all'opera che ha fatto. Prima di lei nessuno l'aveva mai fatto. Su tavolette d'argilla, scritte con il sistema dell'incurabile, naturalmente aveva fatto un poema alla, era sacerdotessa della Luna in Lituania, era una principessa accadica, figlia del re, la quale aveva fatto una poesia che si intitola Signora dal cuore immenso, Signora dal cuore immenso. Ancora oggi si potrebbe leggere, non più in queste tavolette d'argilla, ma ovviamente scritta nei nostri libri, ed Eduard è immortale, immortale. Da, ricordo io, la ricorderanno centinaia di migliaia di persone che verranno dopo di me, anche Gilgamesh di Ur, per dire, che ha scritto il famoso romanzo, no? Gilgamesh di Ur, che dice la famosa frase che non c'è corazza che difende il cuore. E aveva ragione nel modo convenzionale, ma non c'è nessuna corazza, non c'è cuore e non c'è nulla in un mondo diverso. Cioè, ripeto, quando sei soffri terribilmente, voglio dire, per la sofferenza atroce che ti ha dato la fine di un rapporto affettivo, quando dopo 5 anni vedi quella persona, se ti venisse, ti toccasse il braccio, chiameresti i carabinieri, perché appunto hai cambiato completamente la visione di quella persona, per la quale magari hai tanto sofferto, ma non soffrivi per quella persona, soffrivi per l'idea che avevi della realtà. Così per la morte, lo so, uno non può non crederlo come vuole, ma io a una mia paziente avevo fatto un esempio dei 3 livelli di realtà, qui proprio concludo, ed è quella veniva e mi diceva: io sono tristissima perché il mio ragazzo mi ha lasciato. Ho detto: no, tu non sei triste perché il mio ragazzo mi ha lasciato. Ma non capisci niente, è un cretino, qua là, non sa, io soffro terribilmente, mi sto per buttare dalla finestra. Gli ho detto: spero la finestra di pian terreno. E comunque il fatto sta che dopo se n'è andata, non voleva più avere niente a che fare con me. Dopo circa 6 mesi me la rivedo ritornare, tutta bella, felice e contenta. E gli ho detto: scusa, ma il tuo ragazzo è tornato? Dice: no, assolutamente, non è tornato. Però ne ho trovato un altro, bello, carino, con gli occhi cerulei e biondo. Gli ho detto: ma scusa, ma tu conosci la dottrina buddista? E comunque la fisica di Newton? Che ogni effetto è, diciamo, legato alle cause, con cause e condizioni che lo producono, e nessun effetto può venire prima della causa. Per cui naturalmente questo ragazzo è ritornato, cioè vuol dire che se non è tornato la causa del dolore non era quella. Ed è una cosa rotta. Io ho detto: vedi, allora, sei un altro livello di realtà. Tu non hai sofferto perché il tuo ragazzo ti ha lasciato, ma tu hai sofferto perché eri sola. Adesso non sei sola e non soffri più. Però qui ancora questo livello sarebbe basso nell'interpretazione della realtà, cioè sarebbe sempre una realtà apparente. Se saliamo ancora più di livello, ma potremmo salire di tanti altri livelli, scopriamo che tu non sei triste perché il tuo ragazzo ti ha lasciato, non eri triste perché il tuo ragazzo ti ha lasciato, non eri triste perché eri sola, ma sei triste o eri triste perché non sai stare sola. E quella è una cosa che ti potevano solo insegnare i tuoi genitori, ma oggi che i tuoi genitori non te l'hanno insegnato, l'unico modo che abbiamo è farti diventare genitore di te stesso. A quel punto sai stare sola, come stanno i nostri maestri nell'alta montagna, e a quel punto puoi vedere cose, mondi, che non avresti mai potuto acquisire la paura di non essere sola, perché non eri una persona autonoma. Vivevi delle tue paure, perché gli ho detto: siamo tutti soli, tu non ci credi che siamo soli, siamo tutti soli, specialmente davanti alle 2 cose fondamentali che si contraddistinguono nella nostra vita, la sofferenza e la morte. Perciò al momento che credi di essere in compagnia o altro, hai sempre fatto i conti male. Purtroppo, ripeto, non so che ore sono, per favore.
Sono le 21:17.
Non so quanto sono riuscito stasera, ma questo però l'importante per me è fondamentale, capire che questo è un mondo convenzionale a cui non si può dare un senso se si rimane dentro questo mondo. È una cosa incredibile. Mi dispiace usare questo termine, ma è un'esperienza masturbatoria. È una cosa continuamente defatigante che non porta a nulla, a nulla. Dobbiamo, in poche parole, superare il livello dei pregiudizi, dei preconcetti, dei condizionamenti, delle cristallizzazioni e degli stereotipi e dei paradigmi per salire di livello. Solo allora la nostra mente sarà veramente libera. Libera vuol dire responsabile, responsabile vuol dire compassionevole, e sarà irradiata di luce. A quel punto vedremo più luce in quella mente, anche quando siamo ciechi, di quanto ne avremmo visto quando avevamo la vista intatta. E cito, non mi fa sempre molto piacere, ma in questo caso cito un brano dell'Ecclesiaste, che non è un libro della nostra dottrina, ma che qualche volta dice qualcosa di sensato, e che dice questo. Dice, quando Dio vuol male a qualcuno, lo accetta, lasciandogli la vista. Vabbè, credo che si renda, indipendentemente da dare un agente a questa azione, il senso delle cose. Molti di noi sono ciechi avendo la vista. E purtroppo non c'è cecità che sia peggiore, perché è quella che non ti permette mai di uscire da questo ciclo, da questo ciclo. Perché il mio maestro diceva sempre, se uno è buono, ed è molto buono, tremendamente buono, e crede di essere tale, c'è un po' di male nel suo cuore, perché nessuno è veramente buono. Ma se uno fosse malvagio, cattivo, fosse il più cattivo di tutti, ma avesse qualche consapevolezza di essere malvagio, c'è un po' di bene nel suo cuore, perché avrebbe possibilità di uscire da questa malvagità e superare questo livello. Ma le due cose, vuol dire, nella realtà convenzionale, valgono la stessa cosa, sono una pura interpretazione. Certo, noi viviamo in questa realtà convenzionale, dobbiamo sanzionare le cose di questa realtà convenzionale, ma nella realtà profonda, tutto nasce innocente. È come viene interpretato, è come viene portata avanti l'azione che diventa malvagia, ma in sé nasce dalla stessa energia. Colui che carezza un bambino o una bambina in senso affettuoso, colui che le dà un pugno in faccia, usa la stessa mano e all'incirca lo stesso potenziale energetico, con effetti completamente diversi. Ma ripeto, bisogna uscire da questo mondo convenzionale. Facciamo 5 minuti, per favore, di concentrazione sul respiro, perché la prossima volta dobbiamo cominciare a fare una meditazione con visualizzazione per prepararci al 49° giorno, per fare la meditazione del bardo finale per Gianna. Va bene? Facciamo 5 minuti, per favore, sarà anche una breve tempo.
martedì prossimo, ma invece non ci vedremo il martedì dopo la pasquetta.